البلاد طردوا الأجداد.
صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو.
فلسطين عربية حرة أبية، القدس إلنا يا أحرار. قتلوا الأبطال قتلوا الأطفال.
صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو.
قالوا يا سلام أو يا سلام، لا صفقة بدنا ولا استسلام. قاومنا دفعنا
Buongiorno Palestina, 97esima trasmissione su Radio Wombat dal titolo Milano, processo al sionismo. Dedichiamo infatti la puntata di oggi al processo di Milano contro quattro attivisti sostenitori dei diritti dei palestinesi. Primo processo per antisemitismo in Italia. Ricordiamo brevemente i fatti. A Milano, il 25 aprile del 2018, un gruppo di militanti, per aver partecipato ad una manifestazione per la Palestina e contestato la presenza delle bandiere dello Stato di Israele, furono processati con l'accusa di antisemitismo ed incitamento all'odio razziale e infine assolti dopo un lungo iter processuale. Di fatto è stato poi il sionismo ad essere messo sotto accusa al processo, nel corso del quale, mentre la stampa mainstream ha dato ampio spazio alle accuse contro i militanti, per contro si è sviluppato un cospicuo movimento di solidarietà agli accusati, con il risultato di ottenere un netto vantaggio per la causa palestinese. Ne parliamo oggi con Claudio Latino del Centro di Documentazione Antiimperialista Olga Benario, il quale ci parlerà anche del dossier recentemente pubblicato dal Centro che ricostruisce tutte le fasi del processo, riporta le parole degli imputati, i comunicati di solidarietà e le testimonianze a difesa rese in aula da noti avvocati giuristi e persone del mondo ebraico che levano la loro voce contro il sionismo, quali Vera Pegna e Moni Ovadia. Nella seconda parte della trasmissione, per la rubrica Unadicum, Alessandra Mecozzi, presidente dell'associazione Cultura e Libertà, ci parlerà della campagna dal titolo Stop al blocco di Gaza. Il 2022 segna il 15° anno di blocco totale della striscia di Gaza da parte di Israele. Il blocco nega il passaggio di persone e merci dentro e fuori Gaza, rendendola totalmente isolata e invisibile al resto del mondo. Prima di lasciarvi alla rassegna stampa, vi annunciamo l'imminente uscita dell'ultimo libro di Ilan Pappé, a cui dedicheremo prossimamente una trasmissione. Dal titolo I 10 miti su Israele, uscita prevista per il 12 aprile per l'editrice Tamu. I 10 miti su Israele sono 10 narrazioni storiche costruite per legittimare la fondazione dello Stato di Israele in Palestina e il mantenimento di un'occupazione brutale. La postfazione è di Chiara Cruciati e la traduzione di Federica Stagni. Passiamo ora alla rassegna stampa a cura di Angela, seguita dopo un breve stacco musicale dall'intervista a Claudio Latino.
Buongiorno Palestina, sono Angela. Anche per oggi, nella rassegna stampa, ci occuperemo di notizie che provengono dal fronte di guerra in Ucraina e dei risvolti politici sulla questione palestinese che quegli eventi innescano. Nell'articolo Da rifugiati a coloni, come la guerra in Ucraina sta aiutando il progetto demografico in Israele, pubblicato da Bocche Scucite, si evidenzia come il conflitto in Ucraina aiuti Israele a mantenere e superare demograficamente il primato sulla popolazione palestinese, facilitando l'aliyah, cioè l'immigrazione dei rifugiati ebrei ucraini. L'agenzia ebraica, infatti, insieme ad alcuni ministeri, ha formato una squadra interministeriale per eliminare le lungaggini burocratiche e velocizzare le procedure di accoglienza. Tutto questo ha prodotto già i suoi effetti. Basti pensare che in un mese sono arrivati in Israele 5.000 ebrei ucraini, a differenza dei soli 3.000 immigrati arrivati in tutto il 2021. L'attuale ondata migratoria ucraina rappresenta probabilmente la quarta ondata più significativa dopo quella degli anni 30 degli ebrei in fuga dal nazismo, seguita da quella del 48 con la Costituzione dello Stato di Israele e quella del 90 dopo il crollo dell'Unione Sovietica. Molto interessante è l'intervista al professor Tristino Mariniello, membro della squadra di avvocati per le vittime di Gaza presso la Corte Penale Internazionale, pubblicata su Zeitung, e che evidenzia i doppi standard utilizzati dalla Corte Penale Internazionale nel passare dalla fase procedurale a quella delle indagini, cosa che si trascina ormai da 13 anni per quanto riguarda la denuncia dei crimini di Israele e che ancora non è stata avviata, mentre è stata assai più veloce quella che riguarda l'Ucraina e ancora di più quella che riguardò la Libia di Gheddafi. Il che fa pensare che comunque la Corte Penale è un organismo che se si vuole funziona. L'importante è ricordargli che non esistono vittime di serie B, come purtroppo sembrano essere classificati i palestinesi. Nell'articolo Guerra Russia-Ucraina, il sostegno di Zelensky a Israele contro i palestinesi è una vergogna, pubblicato da Invicta Palestina, l'analista politico Assad Ghanem invita il presidente ucraino ad abbandonare i doppi standard e ad appoggiare la lotta dei palestinesi. Infatti, in un recente intervento alla Knesset, Zelensky ha sostenuto che l'Ucraina sta lottando contro un occupante, la Russia, che vuole la cancellazione totale del popolo, dello Stato, della cultura, come sta accadendo a Israele. Ed è appunto questo passaggio che fa indignare l'autore dell'articolo, poiché in realtà è il popolo palestinese ad essere minacciato e che rischia di essere cancellato proprio da Israele, che Zelensky appoggia. L'autore dell'articolo continua sottolineando come dall'inizio dell'offensiva russa in Ucraina Zelensky abbia chiesto più volte la mediazione del primo ministro israeliano Bennett, dimenticandosi però come questi persegua una politica motivata dal suprematismo etnico che di fatto esclude l'accoglienza dei rifugiati non ebrei e quindi discrimina anche gli ucraini in fuga dalla guerra. Veniamo adesso ad una notizia passata forse un po' in sordina nei media mainstream, ma che ha invece una notevole importanza e ci aiuta a capire che cosa si stia muovendo in Medio Oriente e come si stiano ridefinendo i rapporti tra Israele e gli altri paesi arabi. Infatti, nell'articolo Il grande riallineamento, pubblicato da Amicizia Italo-Palestinese, si dà notizia di un incontro avvenuto in Israele il 28 marzo scorso tra il ministro degli esteri Lapid e i suoi colleghi del Bahrain, Marocco, Egitto ed Emirati Arabi, incontro al quale ha partecipato anche il segretario di Stato americano Blinken. Al centro della discussione vi era la creazione di una infrastruttura difensiva nei confronti di una minaccia nucleare dell'Iran e la possibilità per Israele di assumere un ruolo di mediazione nel conflitto in Ucraina. Il giorno prima Blinken ha anche incontrato Abu Mazen, al quale ha ribadito il sostegno statunitense alla soluzione dei due stati, giusto per far credere al mondo che ci si occupa anche dei palestinesi. Sempre per quanto riguarda la questione del doppio standard, nell'articolo Carrefour si unisce a chi trae profitto dalle colonie israeliane, apparso su Zeitung, viene riportata la notizia del ritiro dei prodotti russi dagli scaffali operato dalla catena Carrefour in alcuni supermercati francesi, in solidarietà con l'Ucraina. Questa operazione ha indignato molti attivisti della causa palestinese, poiché da anni chiedono a questa catena commerciale di smettere di vendere prodotti israeliani, richiesta rimasta inascoltata, che tra l'altro ha portato a perseguire penalmente quanti hanno chiesto questo boicottaggio. Tuttavia, Carrefour, che non si vergogna affatto di operare questo doppio standard, ha annunciato che a breve comincerà una collaborazione con la società israeliana Electra Consumer Products, che gestisce la catena di supermercati Yenot Bitan, alcuni dei quali si trovano dentro le colonie ebraiche in Cisgiordania e dentro i grandi insediamenti di Ariel e Malek Adumin. La Francia, da un lato, come altri paesi europei, sostiene di opporsi all'occupazione israeliana, ma dall'altro favorisce le grandi imprese francesi nel fare affari con Israele, sapendo benissimo che comunque queste imprese godono della totale impunità. Concludiamo questa rassegna stampa con l'articolo Sarura, la perseveranza degli ulivi, pubblicato da Amicizia Italo-Palestinese. Il 18 marzo è uscito nelle sale e stasera verrà proiettato al cinema Stense in Firenze alle ore 21 il film Sarura, The Future is an Unknown Place, il documentario realizzato in due riprese da Nicola Zambelli nell'arco di 10 anni. Che racconta di un gruppo di pastori e dei loro figli che vivono in un piccolo villaggio scavato nella roccia in Cisgiordania e che resistono agli attacchi violenti dell'esercito israeliano. Il nome di questo villaggio è Sarura e si trova ad Atuani, a sud di Hebron. Oltre all'esercito, questi pastori devono fronteggiare anche gli attacchi violentissimi dei coloni, che si sono appropriati ormai di quasi tutta la loro terra. Il film mette in evidenza la forza, la tenacia e la perseveranza di questa piccola comunità che di fatto riflette la tenacia e la resistenza di tutto il popolo palestinese. Per oggi è tutto, restituisco la linea allo studio.
Sono Claudio di Radio Wombat. Abbiamo oggi con noi un altro Claudio ed è Claudio Latino dell'associazione Centro di Documentazione Antiimperialista Olga Benario di Milano, che è stato uno dei processati ed assolti per antisemitismo nel processo di Milano dello scorso ottobre e di cui è uscita ora una pubblicazione. Prima di intervistarlo su questo processo, vorremmo chiedergli, Olga Benario è un nome non molto noto, ce ne vuoi parlare?
Certo, è sempre un dovere, direi, ricordare Olga Benario. È una bella figura di compagna, di comunista tedesca, ebrea di origine familiare, che ha aderito al KPD negli anni subito dopo la rivoluzione russa e ha avuto sempre un approccio militante, tant'è che era una di quelle che ha organizzato un'evasione di compagni dai carceri tedeschi e assieme a loro è scappata poi in Unione Sovietica. Lì ha preso parte all'Armata Cavallo, non so se vi ricordate l'Armata Cavallo, che poi è stata descritta anche in alcuni libri di Babel.
Quella di Burioni,
Sì,
insomma.
Facevano la guerriglia, diciamo, sul fronte polacco per difendere l'Unione Sovietica e poi è stata integrata nei servizi segreti nei servizi segreti dell'Armata Rossa ed è collegata col Cominter, è finita a fare militanza in Brasile, dove si è sposata con un deputato comunista brasiliano e dopo diverse vicende, insomma, è stata arrestata in Brasile e estradata in Germania e poi è stata uccisa in camera gas nel 1942. È stata una camera gas sperimentale che avevano attivato proprio per verificare come funzionava questo atroce strumento di morte. E assieme ad altre 50 compagne comuniste e anarchiche e anche ai piloti della Luftwaffe che si erano rifiutati di bombardare nella guerra di Spagna, di bombardare i villaggi civili.
Sono cose che almeno noi sentiamo per la prima volta. Ti vogliamo chiedere invece ora, grazie per questa introduzione, e ti vogliamo chiedere invece questo processo di Milano. È stato il primo processo per antisemitismo in Italia o ce ne sono stati altri? E vuoi riassumere i fatti di questo processo?
Per quello che risulta a me è stato il primo processo che è arrivato ad essere, diciamo, celebrato. Poi ce ne sono denunce di antisemitismo rivolte a sinistra, diciamo, ce ne sono state altre. Però per quello che mi risulta è stato il primo processo che è stato effettivamente celebrato, insomma.
E chi
Dopo
è che l'ha, cioè, chi è che ha fatto causa? Cioè, il motore del processo, chi è stato? La comunità ebraica?
E per quello che sappiamo noi, c'è stata una grossa pressione della comunità ebraica milanese che ha attivato i suoi canali, insomma, si è attivata per cercare di istruire questo processo. Poi è stato un processo che ha visto anche una bella profusione di mezzi, nel senso che sono state visionate decine e decine di ore di video per cercare di individuare qualcuno da processare, insomma. Comunque la cosa si capisce meglio se si illustra un po' la vicenda. La vicenda è una manifestazione del 25 aprile 2018 a Milano, in cui c'è stata una grande, grossa contestazione della presenza delle bandiere dello Stato di Israele che sfilavano nel
Ecco,
corteo.
precisaci, ecco, bandiere dello Stato di Israele oppure bandiere della
Sì.
Brigata ebraica? Perché c'è
Questa
una piccola differenza di colore tra le due bandiere, di
sì.
distretto, anzi.
Abbiamo ben presente perché è stato un tema dibattuto in aula questa cosa qui. No, c'erano le bandiere della Brigata Ebraica, ma c'era anche l'associazione Amici di Israele, adiacente, insomma, a seguito della Brigata Ebraica, che aveva le bandiere dello Stato di Israele. Per cui c'erano entrambe le bandiere, sia quelle della Brigata Ebraica che quelle dello Stato di Israele. Comunque, questa contestazione ha partecipato, diciamo, alcune centinaia di solidali alla Palestina che si erano convocati in un presidio a Piazza San Babila, anche avevano organizzato degli striscioni molto grandi, visibili, una presenza con continui interventi, diciamo, in solidarietà, perché erano i giorni della marcia del ritorno, cioè c'era questa coincidenza temporale per cui la manifestazione del 25 aprile cadeva proprio quando i cecchini israeliani ammazzavano al confine della striscia di
Ragazzi.
Gaza, ammazzavano decine di giovani, donne, anche infermieri, giornalisti.
Vogliamo ricordare che la marcia del ritorno è stata una marcia pacifica e disarmata fatta a Gaza per richiedere la fine dell'assedio e a questa marcia pacifica veniva risposto da parte israeliana con delle fucilate da parte di cecchini ben nascosti e ben trincerati che menomavano sparando
Sì,
alle
alle
gambe,
ginocchia.
sparando addosso e ammazzando poi alla fine quasi 250 persone.
Esatto.
Scusate l'inciso.
Questa cosa è venuta fuori anche in aula, nelle testimonianze, in particolare dell'avvocato Ugo Gianangeli, che appunto ha rievocato questa questione, anche dei ferimenti mirati alle ginocchia proprio per invalidare, in modo da far pesare ancora di più, perché un morto purtroppo è un morto, però non pesa più, invece un invalido pesa su tutta la realtà
Società.
familiare, sociale, relazionale, insomma. Sì, è stata denunciata anche questo fatto. Comunque in questa circostanza, diciamo, diverse centinaia, 200, 300, 400 persone hanno partecipato a questa contestazione in maniera anche vivace e molto determinata, insomma, perché c'era quel clima lì anche relativo a questi episodi. Cioè, qualche giorno prima erano stati ammazzati diversi palestinesi, insomma, anche un'infermiera. Per cui c'era un clima, diciamo, di contestazione accesa.
Il processo a Milano è stato inseguito con interesse, con partecipazione, ci sono stati coinvolgimenti. Ecco, quanto ha investito la città o diciamo parte della città questo processo?
Guarda, a livello di media, insomma, di giornali ne hanno parlato. Testate come Corriere della Sera, Repubblica, eccetera. A livello di nostra mobilitazione, noi abbiamo cercato di fare, diciamo, una campagna il più ampia possibile. Ogni udienza abbiamo convocato un presidio davanti al tribunale che è stato abbastanza partecipato. Poi c'è da dire che è cascato anche nel periodo del lockdown, cioè quasi tutte le udienze sono cascate nel periodo del lockdown. Alcune udienze sono state sospese, rinviate perché addirittura un giudice si era ammalato di Covid. C'era quella situazione un po' particolare. A livello di conoscenza del processo, sì, senz'altro c'è stata una buona conoscenza a livello milanese. Devo dire che finché il processo andava bene come impianto d'accusa da enfatizzare, la cosa a livello di mass media, diciamo ufficiali, la cosa è stata gestita. Quando poi invece c'è stata la sentenza di assoluzione, è calato il muro del silenzio, non ne ha più parlato nessuno di questo processo.
Ecco, i vostri difensori, chi sono stati? Cioè, è la composizione del processo, com'è andata? Voglio dire, i giudici, il presidente del tribunale, che tipo di comportamenti hanno avuto nei confronti dei vostri avvocati e nei confronti dei vostri testimoni?
Sì, io partirei da noi imputati, nel senso che noi eravamo in 12, 13 all'inizio, poi per selezionare queste 13 persone sono stati, come dicevo, visionati decine di ore di video e le circostanze, insomma, le condotte che avrebbero diciamo, definito come condotte penalizzabili erano. Alla fine, insomma, erano delle minacce, dei gesti di minaccia compiuti nei confronti di questi amici di Israele e un lancio di una bottiglietta di plastica vuota da mezzo litro, una canna da pesca reggibandiera che ha toccato, insomma, lo stelo di questa canna da pesca ha toccato il casco di un poliziotto. Queste sono le tre circostanze, diciamo, le tre condotte che poi hanno configurato i reati. I reati sono stati appunto quelli di minacce, offese, aggravate dall'odio razziale. Questa è stata la circostanza aggravante che ha permesso di istruire il processo con questa enfasi, diciamo, perché se no sarebbe stato un processo ridicolo, insomma.
Ecco, ma questo incitamento all'odio razziale, come ve l'hanno giustificato durante il processo?
Guarda, questo incitamento dell'odio razziale non è stato giustificato, ma è stato dato per scontato. Cioè, nel senso, tu contesti degli ebrei, cioè presunti tali, perché poi gli amici di Israele non è che sono tutti ebrei, cioè l'associazione degli amici di Israele, c'è dentro di tutto. Tu contesti loro, allora automaticamente sei un antisemita come equiparazione. Non è la prima volta che succede, ripeto, ma anche in Europa ci sono stati altri processi, sì. In Francia c'è stata addirittura un'approvazione di una legge in Parlamento. In Germania è stato processato un compagno che tra l'altro avevamo contattato anche rispetto a questo processo nostro, che lui è ebreo, cittadino dello Stato di Israele, che ha rifiutato la cittadinanza ed è emigrato in Germania, cioè non ha voluto più fare l'ebreo israeliano, diciamo, e poi in Germania si è attivato in maniera abbastanza determinata, insomma, fare un discorso antisionista. E lì lui è stato inquisito e processato per antisemitismo, cioè lui che è un ebreo, ex cittadino dello Stato di Israele.
Interrompiamo un attimo per un breve intervallo musicale e poi riprendiamo sugli effetti di questo processo.
Oltre il monte c'era la neve. E sulla neve un uomo solo col suo fucile e negli occhi solo il confine. Questa è la patria, quello è il confine, tu la bandiera, non far passare sogni diversi, chiudi la porta se viene sera. Un bambino che gli parlò col suo dolore, rubò i suoi occhi, spezzò il fucile, li han visti correre oltre il confine. Oggi ha deciso, non c'è confine e non c'è patria.
Buongiorno Palestina, ancora sul processo di Milano. Una domanda a Claudio Latino, che è qui con noi oggi e che è stato uno dei processati ed assolti del processo per antisemitismo. La domanda durante il processo, vi sono stati contributi ed appoggi a voi imputati da parte di persone di ebree.
Certo, ci sono stati dei bei appoggi che ci hanno anche contribuito, diciamo, decisamente a arrivare a questa vittoria. La cosa in realtà è stata resa possibile anche per l'impostazione che abbiamo deciso di dare come imputati al processo, nel senso che noi non siamo andati al processo per difendersi da circostanze specifiche. Noi abbiamo deciso che rovesciavamo il tavolo e che eravamo noi a processare il sionismo, cioè a approfittare di questa occasione, di questa scomoda tribuna che ci veniva offerta per condurre un processo al sionismo. E questo ha permesso sicuramente una grande solidarietà, perché molte persone si sono trovate d'accordo su questa impostazione qui. Ha permesso una solidarietà in Italia, ha permesso una solidarietà nel mondo arabo, perché abbiamo avuto diverse attestati di solidarietà dai campi profughi palestinesi e da organizzazioni come il Partito Comunista Libanese, il Fronte Popolare della Liberazione della Palestina, e ha permesso anche il fatto che personalità di origine ebraica si sentissero giustamente coinvolte dentro a questa occasione di dire qualcosa di più chiaro e di più vero su cos'è il sionismo. E infatti due persone che colgo l'occasione anche per ringraziare oggi, Vera Pegna e Monio Vadia, si sono spese molto dentro questo processo, insomma, hanno accettato di essere nostri testimoni a difesa e hanno accettato di venire in aula, insomma, e a dare la loro testimonianza.
Ecco, hai detto che questo processo voi avete rivoltato il tavolo in qualche maniera. Allora, alla fine, da questo processo, chi ne ha tratto vantaggio? Il fronte sionista o quello filopalestinese?
Guarda, ti posso rispondere con una considerazione. Finché eravamo noi gli accusati e tutto sembrava procedere liscio dal punto di vista dell'accusa, la stampa ufficiale, tutto il sistema dei media gongolava e parlava di questo processo. Quando invece abbiamo rovesciato le carte, abbiamo cominciato a dire che non eravamo noi i processati, ma era il sionismo in questo processo, molto pochi ne hanno parlato, diciamo a livello ufficiale. Invece abbiamo dovuto farci carico noi di parlarne con i nostri canali, che notoriamente sono un po' meno, come dire, meno coinvolgenti e meno importanti dei media ufficiali.
Ma
Per
la
cui
considerazione.
diciamo che alla fine dei conti penso ne abbia giovato al movimento di solidarietà e di appoggio alla causa del popolo palestinese, insomma, alla fine. Solo che questa cosa è stata come un po' depotenziata dal fatto che appunto la sentenza è passata sotto silenzio.
La cosa che spesso noi ci diciamo è che della Palestina è importante parlarne, perché lo sforzo maggiore sia della comunità ebraica che in generale di tutta l'organizzazione sionista è quella di tacere per quanto riguarda la Palestina, cioè la Palestina non deve esistere. Per cui che se ne parli in una maniera o nell'altra, almeno noi lo riteniamo sempre un fatto positivo. Ma ti volevo chiedere una cosa, per quanto riguarda il dopo processo, cioè dopo la vicenda del processo, ci sono stati altri interventi da parte di organizzazioni filosioniste, in particolare sull'università o in generale per vietare che si parli di Palestina?
Guarda, questo non te lo so dire in specifico. So che ci sono compagni che sia a Scienze Politiche che alla Statale fanno iniziative sulla Palestina e hanno denunciato anche i rapporti tra le università italiane e lo Stato di Israele. E c'è stato tempo fa, che hanno vietato un'iniziativa perché ricorreva qualcosa di ebraico in concomitanza. Adesso non ho un ricordo preciso. Diciamo che la comunità ebraica milanese ha una sua sensibilità, tra virgolette, a cercare di contenere in tutti i modi una presenza solidale con la causa palestinese, in particolare nell'università. Non ho informazioni dirette e precise.
Ti ringraziamo molto di questa intervista, ma soprattutto si è parlato della pubblicazione che avete fatto riguardo al processo. Ce ne vuoi brevemente accennare?
Sì, abbiamo proprio per cercare di, diciamo, usando un brutto termine, di capitalizzare qualcosa rispetto a questo esito positivo di questo processo, abbiamo pensato che una delle cose doverose da fare era produrre un'informazione il più chiara e dettagliata, insomma, di come è stata questa vicenda. E allora abbiamo deciso di fare questo piccolo dossier che raccoglie tutti gli interventi degli imputati, sia in aula che fuori, sia verbali che scritti, e raccoglie tutti i comunicati di solidarietà che abbiamo ricevuto, sia dall'Italia che dall'estero che dalla Palestina, e raccoglie tutte le testimonianze a nostra difesa che sono state fatte in aula, e raccoglie anche tutte le arringhe degli avvocati che sono state sbobinate e trascritte e integrate in questo dossier. Diciamo che quello che abbiamo censurato sono state le requisitorie del PM e le testimonianze dei poliziotti, eccetera. Primo, perché noi diamo comunque un'informazione di parte, non ci interessa essere obiettivi oggettivi, ma ci interessa essere solidali col popolo palestinese, ma anche e soprattutto perché erano insignificanti dal punto di vista della qualità, nel senso che si parlava di quello che ha fatto quel gesto, di quell'altro che aveva la canna da pesca che gliel'ha data in testa al poliziotto, cioè cose che a noi non ci interessava mettere in rilievo, insomma. Però questo piccolo dossier, quando avrete diciamo il tempo di visionarlo, insomma, comprende un po' tutto e dà una buona idea, insomma, di come è andata questa vicenda processuale. La cosa che mi interessa sottolineare è la solidarietà che abbiamo ricevuto anche dalla Palestina e dal mondo arabo, insomma, che per noi è stata importante, perché ci ha molto caricato in questa volontà di processare il sionismo, insomma, ci siamo sentiti, come dire, ben appoggiati. Abbiamo avuto solidarietà dal responsabile dell'ufficio stampa dell'FPLP di Gaza, abbiamo avuto la solidarietà da parte del segretario del Partito Comunista Libanese, abbiamo avuto solidarietà da parte di compagni dei campi profughi del sud Libano e di altri campi profughi in Siria. Diciamo che c'è stata una bella cosa. Poi abbiamo fatto anche dei collegamenti video con loro, con i campi profughi del sud Libano, e durante il processo, insomma, quando facevamo le iniziative collaterali, è stata una cosa che ci ha molto determinato, ecco. Cioè,
allora possiamo concludere dicendo che questo processo è stato un successo, perché cioè, i limiti nella informazione mainstream li conosciamo benissimo, non possiamo pretendere che Repubblica o TG1 racconti sulla Palestina le cose come stanno, però è importante invece che le informazioni circolino, che determinati legami di solidarietà e di informazione sussistano e vengano resi più stretti. È importante che l'informazione giri, e noi ci impegniamo, almeno noi come nella nostra piccola realtà, a dare la massima diffusione possibile a questa vostra pubblicazione. Ti aggiungo anche che Vera Pegna, che tu hai nominato tra i vostri difensori, testimoni al processo, l'abbiamo intervistata ultimamente e farà parte ancora delle nostre trasmissioni prossimamente.
Bello.
Salutatemela
molto calorosamente, sì, perché è stata veramente brava. Sì. Tra l'altro si era pure fatta male il giorno prima si era rotta un o slogata un braccio, adesso non mi ricordo, ed era venuta lo stesso in aula con un bello spirito, diciamo, di sacrificio, molto molto apprezzato.
Poveraccio.
Bene, grazie. Beh, grazie Claudio, alla prossima volta.
Certo, grazie a voi per avermi dato la possibilità di far conoscere a qualcun altro, insomma, questa vicenda.
La prima canzone sta scritta quando nostro comandante in jefe leyó la carta de despedida del Che.
Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte.
Aquí se queda la clara de la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Y fuerte sobre la historia dispara cuando todo Santa Clara se despierta para verte.
Aquí se queda la clara de la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa.
Aquí se queda la clara de la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Te conduce a nueva empresa donde esperan la firmeza de tu brazo libertario.
Aquí se queda la clara de la entrañable transparencia de tu querida presencia.
Buongiorno Palestina su Radio Wombat. Passiamo adesso alla seconda parte della trasmissione per la rubrica Un Adicum. Ascolteremo Alessandra Micozzi, presidente dell'associazione Cultura e Libertà, che ci parlerà della campagna Stop al blocco di Gaza.
بتعصف الوطن من أجل دمك أخي يرقد بسلام ذكرك فينا ما بننساها أخي قد ما يوصفك لساني بكل كلام أخي ما بيوصف معنى كلمة تكون إنسان أخي لحل الرسم الوشم بصدري واكتب المقاومة على كل جدار بعقلي أخي أنت لم تمت أخي عشت بنصي أخي لن تختفي أخي لا يتخلد اسمك في غزتي أخي
In questi giorni angosciosi in cui l'attenzione dell'Europa è rivolta alla tragedia della guerra Russia-Ucraina, non dimentichiamo la Palestina, non dimentichiamo Gaza, che da 15 anni è sotto assedio. Per questo motivo il Coordinamento Europeo per la Palestina ha lanciato una campagna della società civile rivolta all'Unione Europea perché agisca per mettere fine immediatamente e senza condizioni al blocco di Gaza. Questa campagna durerà fino a giugno 2022, mese della dichiarazione formale del blocco da parte di Israele nel 2007. Gaza, sappiamo, è una striscia di terra di 365 km quadrati, sotto occupazione israeliana dal 1967 e sotto uno stretto blocco dal 2007, via terra, via aria, via mare. In questa zona densamente popolata, 2,3 milioni di persone sono tenute prigioniere e private dei diritti umani fondamentali da ben 15 anni. Questo blocco ha un impatto su tutti gli aspetti della vita quotidiana della popolazione e consolida la frammentazione territoriale e politica della Palestina, minando la vita dignitosa e l'autodeterminazione delle persone. Le severe e continue restrizioni alla libertà di circolazione di persone e merci, la perdita di terreni agricoli e zone di pesca in un'area di accesso limitato, arbitrariamente dichiarata, hanno colpito drammaticamente le attività economiche, facendo pesantemente declinare l'economia di Gaza. La frequente chiusura dell'Egitto al suo confine con Gaza ha contribuito a un blocco più stretto. La maggior parte delle persone a Gaza ha perso il proprio sostentamento. Agricoltori e pescatori vengono regolarmente colpiti mentre cercano di accedere alla loro terra e al loro mare. In questi anni sono stati sferrati 4 grandi attacchi militari da parte di Israele: 2008-2009 piombo fuso, 2012 colonna di nuvole, 2014 margine di protezione e 2021 guardiani delle mura. Inoltre è stata più volte attaccata la grande marcia del ritorno tra marzo 2018 e fine 2019 e tutto questo ha causato una enorme perdita umana e materiale. Solo alcune cifre totali. Un totale di palestinesi civili uccisi di 3.089, 1.055 bambini, oltre 60.000 i feriti, case distrutte o danneggiate oltre 40.000, con la conseguenza che decine di migliaia di famiglie non hanno un riparo. Le vittime civili israeliane sono state 21, di cui 2 bambini. La distruzione dei mezzi di sussistenza e delle infrastrutture civili come le centrali elettriche, gli impianti idrici e sanitari, le case e le attività commerciali colpisce ogni aspetto della vita quotidiana dell'intera popolazione, portando al collasso dei servizi essenziali. L'impatto combinato di un periodo di blocco senza precedenti, con offensive militari cicliche sugli aspetti economici, sociali e ambientali della vita, è stato davvero catastrofico. La restrizione all'accesso dei materiali da costruzione ha reso impossibili anche gli sforzi di ricostruzione. Questo disastro causato dall'uomo è stato documentato in numerosi rapporti ONU e di varie organizzazioni non governative. Già nel 2015 le Nazioni Unite avvertivano che Gaza sarebbe stata inabitabile entro il 2020. L'assalto del maggio 2021 è stato particolarmente devastante poiché ha colpito Gaza proprio mentre lottava contro la pandemia di Covid-19 e le precedenti distruzioni. Gli ospedali erano già messi a dura prova. Nel mezzo di una crisi cronica con carenza di medicinali, di attrezzature, di risorse, di formazione e di spazio. Siamo dunque in presenza di crimini di guerra e crimini contro l'umanità. In effetti il blocco e gli attacchi militari indiscriminati a Gaza costituiscono una punizione collettiva, un crimine di guerra ai sensi della Convenzione di Ginevra del 1949 e proibito dal diritto internazionale. È parte integrante della politica israeliana perpetuare il dominio etnico, definito come un crimine di apartheid e un crimine di persecuzione, che rientrano entrambi nella categoria dei crimini contro l'umanità e sono documentati in recenti rapporti di organizzazioni per i diritti umani come B'Tselem, Human Rights Watch, Amnesty International. C'è pertanto un urgente bisogno di cambiare prospettiva da parte della comunità internazionale. Queste condizioni, riconosciute come impossibili da riparare se si mantiene il blocco, necessitano il passaggio da un sostegno di emergenza ad una riqualificazione sostenibile e strutturale. L'attuale circolo vizioso di distruzione da parte di Israele e ricostruzione di emergenza da parte dei donatori internazionali si è rivelato inutile ed equivale a una continua negazione della libertà e dell'autodeterminazione della popolazione. Per questo la campagna pone alcune richieste e raccomandazioni all'Unione Europea e agli Stati membri. In primo luogo, chiediamo che l'Unione Europea e i suoi Stati membri rispettino gli obblighi morali e legali e si adoperino per la revoca immediata e incondizionata del blocco di Gaza, guidati dal principio del diritto internazionale, e quindi riconoscano il crimine di apartheid e l'illegalità dell'infinita occupazione militare israeliana, rispettino i diritti legittimi e inalienabili di autodeterminazione del popolo palestinese, riconoscano che la situazione del popolo palestinese a Gaza è talmente catastrofica che nessuna condizione può essere posta dalla potenza occupante Israele affinché possa revocare il blocco. Ricordino che il blocco non ha portato sicurezza né a Israele né ai palestinesi. Inoltre chiedano al governo di Israele di revocare il blocco immediatamente e incondizionatamente, includendo A. il passaggio illimitato di persone e merci tra Gaza e la Cisgiordania e il resto del mondo, B. l'eliminazione della zona di accesso limitato e delle restrizioni alle zone di pesca. Includano queste richieste come condizioni in tutti gli accordi, in tutte le relazioni politiche, diplomatiche, culturali ed economiche con Israele. Stabiliscano una data limite con passaggi intermedi verificabili ed adottino il principio delle sanzioni in caso di mancato rispetto dei tempi stabiliti. Invitino le autorità egiziane a facilitare ulteriormente la circolazione di persone e merci da e verso la striscia di Gaza e pongano fine a qualsiasi misura restrittiva. Stabiliscano canali di discussione e di dialogo diretto con tutte le controparti palestinesi per facilitare l'avanzamento del processo. Garantiscano infine l'assunzione di responsabilità, sostenendo la Corte Penale Internazionale e tutte le indagini sui crimini di guerra e contro l'umanità, comprese quelle dei relatori speciali delle Nazioni Unite e della Commissione Speciale dell'UNHCR. Queste azioni consentiranno all'Unione Europea di porre fine alla sua complicità in gravi violazioni del diritto internazionale e di onorare i propri impegni e principi fondamentali.
Per la consueta rassegna musicale, nel corso della trasmissione di oggi avete ascoltato il trio Joubran con Roger Water in Car is the Heart, Porta il tuo cuore. A seguire il brano dei Luff, Fiore, Amore, Disertore, dall'album Terra e Pace. E infine Carlos Puebla in Hasta siempre, comandante Che Guevara. Prima di chiudere questa trasmissione, ricordiamo, soprattutto per chi abita a Firenze, il film in programmazione stasera al Cinema Stenzen alle ore 21. Titolo del film Sarura, sottotitolo Il futuro è un posto sconosciuto. Il film è dei registi Nicola Zambelli e Andrea Paco Mariani, che hanno documentato la lotta del villaggio di Attuani, in Cisgiordania, contro l'occupazione israeliana, seguendo le azioni del gruppo Youth of Sumud, che tradotto sarebbe i giovani della perseveranza, un gruppo che prova a restituire alla gente di Attuani le terre sottratte alle loro famiglie, ristrutturando l'antico villaggio di grotte del paese di Sarura. Sarura, infatti, è un villaggio scavato in parte sottoterra, situato alle porte del deserto del Negev, a sud di Al-Khalil, letteralmente il ragazzo, riferito al patriarca di Abramo, città più conosciuta con il nome ebraico di Hebron, villaggio abitato fino a metà degli anni 90 da pastori palestinesi. Il film sarà preceduto da interventi di attivisti dell'associazione Assopace Palestina Firenze, che parleranno della loro esperienza ad Attuani e dei progetti dell'associazione. E con questa notizia vi salutiamo e nell'augurarvi Ramadan Mubarak e buona Pasqua, vi diamo appuntamento al giorno 23, sempre alle ore 17:30, sempre su Radio Wombat. Inshallah!
وحدي وطني صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو 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 راح ترجع بلدي كلها راح ترجع وراح يدول الاحتلال شعب الأحرار صاحب القرار صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو 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 لا صفقة تشاو